Dichiariamo subito, per evitare così dei falsi discorsi, no? A cui non crediamo. Chiariamo subito che per capirci qualcosa in questi discorsi scandalosi, cioè io capisco molto di più i giudei che dicevano: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Cosa vuol dire? No. Per capirci qualcosa bisogna porsi di questo discorso in cui Gesù dice che bisogna mangiare la sua carne, il suo sangue. Bisogna porsi in una prospettiva al di fuori della quale sono letteralmente incomprensibili queste cose. E la prospettiva è che è Dio che ci nutre. Bisogna partire da lì. E già questo è un salto, perché per l'uomo moderno non parte da Dio nel considerare il cibo, la vita, la storia. Non mette Dio al fondamento della sua esperienza. Quindi è già un discorso da cui è tagliato fuori l'uomo d'oggi. E quindi dovrebbe fare sto salto prima, bisogna introdurlo in quest'idea che è Dio che ci nutre. Gesù ha quest'idea e i suoi discepoli dovrebbero avere quest'idea. E cioè che Dio ci dà la vita. E come ci dà la vita? Nutrendoci, perché la nostra vita vive solo se è nutrita. Lo dimentichiamo troppo facilmente noi che camminiamo per il mondo mangiando, nutrendoci di tutto quello che ci capita in ogni momento, e dimenticando che in realtà questo è un banchetto imbandito, e soprattutto dimenticando chi lo imbandisce. In realtà, per la visione religiosa del mondo, della storia, è Dio che ci dà da mangiare, la terra e i suoi frutti, gli alberi, diremmo senza limiti, gli animali con qualche titubanza. Io vi riassumo tutte le grandi prospettive della creazione. Sapete che Dio ha accettato che gli uomini mangiassero gli animali con molta difficoltà e con molta cautela, perché nel mangiare gli animali è presente della violenza evidente, e il sangue, appunto, e la scelta del cibo vegetale mette in rapporto tutti questi discorsi. Capite cosa? Appena si dice una virgola si apre un mondo, no? Perché non si può mangiare senza una qualche violenza. Ma è Dio che vuole questo, certo. A proposito degli alberi e degli animali, sapete che anche Gesù, poveretto, nel lasciare i suoi testamenti ha preso il frumento e il vino. Gesù ha conosciuto questi frutti del Mediterraneo, i campi pieni di frumento e le colline con le viti. E poi, per riassumere e ricordare la Pasqua, e quindi ha ripreso tutta la vita anche degli allevatori di animali, dei nomadi, l'agnello pasquale, no? Ricordo della vita nomade. E quindi nel pane, nel vino e nell'agnello in realtà si riassumono poi tutte le fasi della storia, anche non soltanto del mondo, le erbe e gli animali, ma anche tutte le fasi dell'evoluzione storica. Quindi l'uomo si nutre di erbe, di frumento e di animali, ma non solo. Sappiamo, la vita dell'uomo in realtà si nutre anche di affetto, senza il quale manca calore, non c'è cuore. La vita ha un cuore, e il cuore lo crea la carezza, l'affetto, no? E poi ha bisogno comunque di parola per illuminare la strada, per conoscere il mondo, per chiamare le cose, per addestrarsi nel mestiere di muoversi nel mondo. Ma, ecco, questa è la visione che ha Gesù, che ha un uomo religioso anche: mangiare, trovare legami e affetti, imparare parole. Non basta, c'è un segreto della vita dell'uomo. C'è, come si dice, una regolina segreta, nascosta, che racchiude tutto il mistero della vita dell'uomo. Una formula segreta. È un cibo misterioso che solo Dio conosce e che in qualche maniera può dare soltanto se lui stesso si dà da mangiare, soltanto se lui diventa carne, appunto. Questo cibo che ci manda dal cielo, che è il suo figlio fatto uomo. Conoscere questo cibo che Dio ci manda dal cielo, camminare dietro questo cibo che è la parola e la vita di Gesù, nutrirsi di Lui, diremmo nutrirci dell'affetto e della parola di Dio che è Gesù, il fatto che in Dio, in Gesù Dio ci tocca, l'affetto appunto, i sacramenti continuano questa logica, no? E mangia con noi, che ci unge, che ci lava, che ci accarezza, l'unzione appunto. Nutrirci appunto di Lui, del suo affetto, della sua parola, è avere la vita eterna. Cioè io non so, adesso ditemi voi se questo è un discorso che è proponibile all'uomo d'oggi. Però dovremmo dire queste cose, se no il discorso di Gesù è assolutamente inaccettabile, no? Ecco, se abbiamo dietro, sullo sfondo, questo modo di ragionare, che io grossolanamente adesso ho ripreso così, allora ci si può accostare in qualche maniera a queste righe del Vangelo. Sapete, un pezzettino del grande discorso di Giovanni 6, di tutto il discorso sul pane di vita. E le righe che abbiamo letto stasera segnalano una svolta in questo discorso. Finora il discorso gravitava sull'immagine di questo, della manna che è Gesù, del pane vivo disceso dal cielo. Come la manna, Gesù è la sapienza divina discesa dal cielo, è il dono di Dio agli uomini. E il problema allora è di dire, ma allora Gesù da dove viene? L'incredulità dei giudei, ricordate nei Vangeli delle domeniche scorse, ma non è il figlio di Maria, di Giuseppe, che pretesa ha di venire dal cielo? Cioè il problema è appunto da dove viene. Adesso il discorso di Gesù introduce il problema dove va. Dove sta andando? È il pane di vita. Sta andando verso la passione. È in quella maniera che ci dà la vita. Cioè l'immagine centrale diventa della sua carne per la vita del mondo. Gesù che si fa carne. In che senso? Quello che sta per fare. Laddove sta andando? A Gerusalemme per essere crocifisso. In che senso? Questo. La sua passione. È la carne per la vita che Egli ci dà da mangiare, perché noi abbiamo la vita eterna. Da dove viene Gesù? E che cammino è mai questo verso il quale sta andando? E cosa vuol dire che Lui è il pane disceso dal cielo e ci nutre in questa maniera? Beh, lo scandalo dei giudei, in realtà furbi, lo scandalo dei giudei sembra molto più grossolano, ma come puoi darci la tua carne da mangiare? Però noi sappiamo che in realtà lo scandalo, non erano scemi neanche loro. Cioè certamente non fanno l'obiezione su questa specie di proposta cannibalistica di mangiare la carne di Gesù. È evidente che questo non è il loro dubbio. Però nel Vangelo di Giovanni torna frequentemente l'atteggiamento negli interlocutori di Gesù che stravolgono quello che dice Gesù, gli danno un senso inaccettabile, un senso grossolano, materialistico per disfarsene. Un senso così grossolano non può essere che falso. E perché fanno così? Perché intuiscono che dietro la proposta di Gesù c'è dell'altro, ma quella roba lì che sta dietro fa paura. Non la si comprende, ma neppure la si vuol comprendere. Cioè non si vuole accettare che bisogna andargli dietro su quella strada lì per avere la vita. È una cosa troppo... È il solito discorso che facciamo noi. Se davvero sapessimo che venendo in chiesa ci viene chiesto di dare la vita, di andare dietro a Gesù, probabilmente non verremmo neanche a messa, perché è troppo impegnativo. Allora questi prendono la scusa di dire, ma davvero tu dici che dobbiamo mangiarti? Cioè, per tenere questa prospettiva che si intuisce senza capire cosa vuol dire andare dietro a Gesù, per tenerla lontana questa prospettiva, ci si attacca al significato più superficiale e assurdo. Qual è questa verità difficile che si intuisce e si cerca di rendere ridicola, di eliminare? Qual è? proviamo appunto a riprendere la frase di Gesù. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ma carne, noi sappiamo cosa vuol dire, no? Carne nella bocca di Gesù vuol dire l'uomo considerato nella sua tragica fragilità. Ogni carne è come l'erba. E tutta la sua gloria come un fiore dei campi, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola di Dio dura per sempre. È Salmo 40, Isaia 40. Cioè, bisognerebbe parafrasare quello che dice Gesù in questa maniera. La mia carne è la mia vita incerta, fragile, che adesso stanno per schiacciare. Questa vita minacciata da ogni parte. Ebbene, questa vita offerta perché il mondo abbia la vita. Questa è la parola di Dio che resta. Io sto dando la mia vita. Mi stanno eliminando. Questo, il dono che io faccio di me, nella fede della parola di Dio, questo è il cibo che dà la vita eterna. È la mia carne data per voi. Quindi, la verità latente, nascosta e temuta, che non si vuol prendere in considerazione, è che Gesù possa dare la vita al mondo in questa maniera e a tutti noi, con questa fine, morendo schiacciato dall'incredulità e dalla menzogna. E difatti succederà così, che di fronte alla morte di Gesù i discepoli scapperanno spaventati. E prima le folle l'avranno abbandonato. E ancora prima delle folle i capi hanno intuito che Gesù non avrebbe resistito di fronte ai sospetti banali. È come se Gesù dicesse: vedete, si sta stringendo attorno a me l'assedio contro questa fragile fiore di campo che presto appassirà. E annuncia la sua morte, la carne. Ma non fuggite di fronte a questo patire, perché la vita non sta dalla parte di chi crede di sapere cos'è. La vita non è quella di chi crede di tenerla in mano, di chi schiaccia tutto ciò che la mette in discussione perché ha il potere dalla sua parte. Ma il segreto della vita sta nelle mani del Padre che sta nei cieli. Il Padre che sta nei cieli in questo mondo non è molto potente. Lo schiacciano con un processo falso. Lo eliminano. Io vivo per il Padre e do liberamente la mia vita per la sua causa e attingo alla sorgente nascosta che da Lui fluisce, la vita vera. E così anche voi, se starete legati a me, potrete vivere attingendo alla sorgente nascosta che la morte non interrompe. Anzi, se crederete, sperimenterete che proprio dalla mia debolezza fluirà la vita più forte della morte. E quindi ci avviciniamo, no, a questo senso profondo che è la fede, che si esprime nel mangiare la carne. Mangiare della sua carne vuol dire rinnovare nella memoria credente della sua passione la speranza in una vita che rimane sulla parola di Dio. Questo è mangiare la sua carne. Vuol dire costruire la forza in noi di seguire Gesù e di dare la vita per la causa di Dio, del suo regno in questo mondo. O, per usare i termini che la liturgia suggerisce unendo il tema della prima lettura della Sapienza, mangiare la carne, far comunione con Gesù e far nostra la sapienza di Dio incarnata, la manna che ci ha dato, far nostra la sapienza di Gesù, cioè il suo atteggiamento verso Dio, verso la vita, verso gli altri. O come dice Filippesi, mangiare la carne di Gesù vuol dire avere in noi i suoi stessi sentimenti, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, il quale, pur essendo uguale a Dio, eccetera. Questo è il banchetto, dice la prima lettura, questo è il banchetto che la sapienza ha imbandito nel nostro mondo. La sapienza si è costruita una casa E la casa, che è il mondo, ha al suo centro la carne di Cristo, il corpo di Cristo. La sapienza si è costruita una casa, ha ucciso gli animali, ha preparato il vino, ha imbandito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto, chi non ha sapienza, chi non sa cos'è la vita, venga a me, appunto, no? A chi è privo di senno, dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. E quindi la morte e la resurrezione, la Pasqua di Gesù, il passaggio di Gesù tra noi come il dono della sapienza. E come gli uccellini, no? Che prendono dalla parola di Dio il cibo, si nutrono di Gesù. Questo è mangiare la sua carne. E far diventare nostra la sua sapienza. Diremmo, traducendo, la sua maniera di essere uomo, la sua maniera di vivere. La sua esistenza, appunto, la maniera divina di essere uomo, che è Gesù. E questo però, chiudo con questo accenno che aprirebbe tutta una tematica suggestiva. Dove sta allora il banchetto? Certo, lo simbolizziamo nel sacramento, è l'Eucaristia per noi. Ma in realtà essa avviene nel luogo dove la sapienza prende carne, cioè nella decisione della libertà, nella decisione di coscienza. In ogni decisione che l'uomo quotidianamente prende, quello lì è il luogo di far comunione. Quello lì è il luogo di obbedire alla parola di Dio, fare la volontà di Dio. Quello lì è il luogo di mangiare la sapienza di Dio. Quello lì è il luogo di comunicare con Cristo. La decisione è la decisione dell'uomo. Vedete come siamo a un livello altissimo del coinvolgimento. Questo invito al banchetto non è appunto l'invito alla festa che facciamo i gnocchi fritti della festa patronale. È l'invito a assumere la responsabilità, mobilita tutta la nostra partecipazione di uomini. È un invito impegnativo. Cioè la scelta di seguire Gesù o la scelta di far proprio le sue maniere di sentire, i suoi sentimenti, di far proprio le sue scelte, deve passare nella realtà. O detto come dice la seconda lettura, fare la volontà di Dio nella vita, appunto. La fede deve farsi discernimento, cioè valutazione, scelta, nelle condizioni dell'esistenza e quindi nelle condizioni opache, miserevoli, contraddittorie della vita. È lì dove devi decidere senza sapere bene dove sta il bene e il male, è lì dove devi gestire i tuoi sentimenti incasinati, che non sai bene se sono passioni o desideri liberi o volontà alte. È lì dove non sai se facendo questo poi fai piangere o fai del bene. È lì dove devi rischiare di prendere posizioni senza sapere che effetto avrà. Nel guazzabuglio della nostra anima e nel caos di un mondo complicato, cosa vuol dire mangiare la carne e bere il sangue di Gesù? Cosa vuol dire essere uniti al Signore, fare la volontà di Dio, partecipare al banchetto della sapienza? Fratelli, vigilate, seconda lettura, svegli, state svegli, la fede è un'intelligenza, hai capito? È l'intelligenza della fede, sono gli occhi della fede, è il giudizio della fede, è la capacità di prendere posizione, di giudicare, appunto. Fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condotta, sulla maniera di guidare la vostra vita, appunto. Comportandovi, girando appunto nel mondo, non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi, muoversi nei tempi cattivi, profittando del presente, con la forza di decidere secondo sapienza. Le scelte difficili, complicate, arrischiate, che noi dobbiamo fare ogni giorno, in questa società, nelle situazioni concrete della nostra vita. Questo è il luogo della comunione. Questa è la traduzione antropologica ultima dell'Eucaristia, no? Ma è il discorso del pane di vita, del mangiare la carne e bere il sangue. Questo è il luogo della nostra comunione con la Pasqua di Cristo. Questo è il luogo, quello delle decisioni di tutti i giorni, dove si verifica, si fa vera, l'Eucaristia che celebriamo. Il corpo di Cristo, di cui facciamo memoria, nostro amico Gesù, di cui continuiamo a parlare, a ricordare cosa ha detto, cosa ha fatto, il corpo storico, e il corpo sacramentale, che attraverso un'azione simbolica della Chiesa comunica, si rende presente ai nostri legami. Ecco, il corpo storico di Cristo, il corpo sacramentale, quello di cui facciamo memoria e quello che celebriamo, deve diventare il corpo della nostra vita. Deve diventare appunto l'erba, il frumento, il vino, il banchetto, la carezza, gli affetti, le parole, l'intelligenza, l'attesa, la malattia, la vita appunto. Deve farsi corpo della nostra vita. È così che ci si nutre veramente di Cristo e si alimenta la nostra vita con la vita eterna.